vicini di casa.
Questa Europa che amiamo sopportare.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori da Claudia Bumci in studio per 105 Life, la Radio Vaticana in diretta. Nella trasmissione di oggi di Vicini di Casa parleremo della comunicazione tra l'Unione Europea e l'altra sponda del Mediterraneo. Parleremo dell'Unione Mediterranea, questa idea del presidente francese Nicolas Sarkozy che porta avanti da un po' di tempo e che adesso con l'inizio della presidenza francese all'Unione Europea può assumere dei contenuti più specifici. Proprio in questi giorni è stato organizzato a Roma il convegno Diplomazia della Comunicazione Europa NAWA, organizzato dal Centro Studi Parlamentari in collaborazione con l'Associazione Dialoghi, con lo scopo di costruire flussi di comunicazione dall'Italia verso le sponde non europee del Mediterraneo. Ne parliamo con due ospiti illustri, uno dei quali proprio partecipante al convegno, è l'onorevole Franco Narducci, vicepresidente della Commissione Affari Esteri alla Camera dei Deputati, e con Giuseppe Betoni, professore di geopolitica all'Università Roma II, qua a Roma. Ci raggiungono telefonicamente. Nel dare il benvenuto a loro giro subito la prima domanda all'onorevole Franco Narducci. Quali sono quindi i punti cardini di questa comunicazione verso le altre sponde del Mediterraneo?
Bisogna partire da una considerazione per quanto riguarda l'Italia. L'Italia è al centro un po' dell'Europa, se si considerano però l'Africa e l'Asia, quindi l'Italia ha una sua centralità, un po' una porta verso l'Africa e una porta verso l'Asia, soprattutto verso il Medio Oriente. E quindi l'Italia si inserisce ottimamente nel progetto dell'Euromediterraneo, un progetto che vuole portare e sta portando avanti con forza il presidente Sarkozy, il presidente francese, ma che evidentemente deve vedere l'Italia cointeressata fortemente per varie ragioni. Vorrei mettere quelle commerciali e quelle economiche, che pure sono importantissime, da ultimo, ma soprattutto vorrei la prima considerazione: l'Italia è diventato un paese di immigrazione e sono soprattutto persone, uomini e donne, che vengono dal continente africano verso il nostro paese, quindi credo che l'Italia abbia un ruolo importantissimo. Poi c'è una tradizione culturale, una tradizione storica che lega l'Italia, l'Africa e l'Asia intorno al Mediterraneo.
È iniziato proprio in questi giorni anche la presidenza francese dell'Unione Europea. Professor Giuseppe Betoni, quali sono le idee che porta avanti il presidente francese Nicolas Sarkozy?
Riguardo al Mediterraneo, c'è sicuramente questo grosso progetto di Sarkozy fin dalla campagna elettorale che lo ha portato all'Eliseo, che mirerebbe alla costruzione di una unione del Mediterraneo, una unione di stati per il Mediterraneo. Fino ad oggi però questa unione è sempre stata solo una specie di cartellina su un'étagère vuota, quindi non c'era nessun ufficio operativo destinato alla Unione Europea, né al Quai d'Orsay né all'Eliseo. Ora questa cosa invece inizia a prendere un po' corpo, ma questo non vuol dire che veramente si attuerà. Certo che per ora Sarkozy, che ha grande capacità di influenza anche nel Maghreb e anche nel Mashrek praticamente, sta convocando non pochi capi di Stato. Adesso addirittura Bouteflika, il presidente algerino, sarà a Parigi, il che non è da poco sicuramente per Sarkozy. Ma dobbiamo sempre stare a vedere, perché comunque è qualcosa di molto molto delicato e va assolutamente preso in considerazione la questione medio orientale e soprattutto la posizione degli americani sul Mediterraneo, che è abbastanza diversa da quella dell'Unione Europea da sempre. Gli americani considerano Mediterraneo una situazione di crisi che riguarda soprattutto unicamente la sponda meridionale del Mediterraneo. Loro considerano il Mediterraneo quello che va dalla Mauritania all'Afghanistan, ma non considerano area di influenza dell'alleanza mediterranea né Francia né Italia né Spagna, mentre noi europei consideriamo tutti i paesi che si affacciano al Mediterraneo più la Giordania che ne fa veramente parte anche se non è in riva. Ecco, quindi c'è questa strategia diversa e in più la vediamo più non più come una questione di crisi come gli americani lo vedono, questo Greater Middle East all'americana, ma lo vediamo come una eventuale opportunità. Diciamoci però la verità, Sarkozy è arrivato a questa Unione del Mediterraneo non tanto perché ne vede l'opportunità economica, sicuramente anche, non solo, ma soprattutto perché capisce che bisogna intervenire in qualche modo in questa patata bollente molto complessa e nell'Unione, di cui la Francia potrebbe avere un ruolo leader importante, lui vede la soluzione. Da qui a riuscire a realizzarla, soprattutto con la questione turca in questo momento, non è semplice.
Onorevole Narducci, il processo di Barcellona, sul quale si poteva basare questa Unione Mediterranea, è fallito. Quali sono i passi da intraprendere? Come si può riempire questa cartella vuota con delle idee, dei progetti?
Io direi, in effetti, per essere un processo di il processo di Barcellona, per essere un processo di successo, dura da troppo tempo, perché questo partenariato euro-mediterraneo, nato nel 1994, si è arenato poco dopo, e però bisogna registrare che in questi ultimi 2 anni, direi soprattutto in questi ultimi 12-16 mesi, c'è stata di nuovo una grande manifestazione d'attenzione. Quando nella primavera 2007 Sarkozy lanciò l'idea di costruire l'Unione del Mediterraneo a partire probabilmente dal processo di Barcellona, forse aveva in mente un modello dell'Unione Europea in cui facessero parte tutti i paesi riveraschi, no? Quindi tutti i paesi bagnati dal Mediterraneo. La Francia, diciamo, per tradizioni, per storia e soprattutto anche per consolidata tradizione diplomatica, è molto attenta a questi processi e quindi subito si è data da fare. Ora però io credo che un processo del genere, come quello della costruzione dell'Euro-Mediterraneo, non possa avvenire con, forse è fuori luogo chiamarle con mire di egemonia, ma con uno spirito sicuramente un po' che sovrasta gli altri paesi. Questo si può realizzare unicamente con pari dignità, mettendo sul tavolo i problemi, affrontandoli, sono tantissimi, e quindi c'è l'interesse, va anche detto, di paesi per esempio dell'area balcanica, quelli che sono nelle immediate, anche che non sono proprio riveraschi, che non sono bagnati nel Mediterraneo, ma che sono nelle immediate vicinanze. E questo è stato espresso per esempio molto bene da alcuni ambasciatori ultimamente. Allora io credo che non si deve trattare di costruire una nuova creatura, ma di costruire all'interno dell'Unione Europea uno strumento che sia più agile, più flessibile, che comunque sia concentrato su problemi che riguardano il Mediterraneo, che riguardano l'Asia, che riguardano la globalizzazione, anche la globalizzazione dell'emigrazione, perché quella è anche cambiata moltissimo. È certo che però in questo progetto c'è lo scoglio più duro da superare, è la stabilità del Medio Oriente. Teniamo conto che il Medio Oriente fa parte dell'area del Mediterraneo. Ora però io credo che un processo del genere, come quello della costruzione dell'Euro-Mediterraneo, non possa avvenire con, forse è fuori luogo chiamarle con mire di egemonia, ma con uno spirito sicuramente un po' che sovrasta gli altri paesi. Questo si può realizzare unicamente con pari dignità, mettendo sul tavolo i problemi, affrontandoli, sono tantissimi, e quindi c'è l'interesse, va anche detto, di paesi dei paesi per esempio dell'area balcanica, quelli che sono nelle immediate, anche che non sono proprio riveraschi, che non sono bagnati nel Mediterraneo, ma che sono nelle immediate vicinanze. E questo è stato espresso per esempio molto bene da alcuni ambasciatori ultimamente. Allora io credo che non si deve trattare di costruire una nuova creatura, ma di costruire all'interno dell'Unione Europea uno strumento che sia più agile, più flessibile, che comunque sia concentrato su problemi che riguardano il Mediterraneo, che riguardano l'Asia, che riguardano la globalizzazione, anche la globalizzazione dell'emigrazione, perché quella è anche cambiata moltissimo. È certo che però in questo progetto c'è lo scoglio più duro da superare, è la stabilità del Medio Oriente. Teniamo conto che il Medio Oriente fa parte dell'area del Mediterraneo, e quindi il nostro impegno nel Libano va visto anche in questa direzione. Siamo tra l'altro lì insieme ai francesi, ma soltanto con una stabilizzazione del Medio Oriente io credo che sia possibile far decollare un progetto così ambizioso come quello dell'Unione Mediterranea.
Professor Bettoni, non solo il Medio Oriente ma anche la Turchia può svolgere un ruolo particolare nel far partire questo progetto dell'Unione Mediterranea o no?
Turchia è sicuramente quello di voler diventare membro dell'Unione Europea e che teme che l'Unione del Mediterraneo non possa essere che il palliativo per impedirle di entrare poi nell'Unione Europea. Quindi la Turchia è estremamente scettica su questa cosa, non vuole perdersela ma non la guarda con un profondo interesse. La Turchia, che ha un ruolo fondamentale in questo momento sia sul Medio Oriente che sulla questione russa, quindi del centro Europa, e sul Mediterraneo. Quindi sarà un attore molto delicato e lo stesso Sarkozy non dice più no assolutamente all'ingresso della Turchia nell'Unione Europea, d'altronde, perché cerca di moderare i termini rispetto a questo partner. I contenuti sono quelli che sono andati a male con il progetto di Barcellona, ormai superato e purtroppo deragliato, cioè il cercare di fare un progetto comune, sponda meridionale, sponda settentrionale, in materia di sviluppo, in materia di ricerca, in materia di circolazione di beni e persone, che è un grande progetto. Francamente il vero sussulto che farebbe veramente ridecollare l'Europa, l'Unione Europea come progetto politico, sarebbe riuscire a realizzare un qualcosa del genere.
Onorevole Narducci?
Sì, in effetti poi in questi grandi conglomerati, in questi grandi progetti che sono fondamentali per il futuro di intere aree geografiche, di aree geografiche enormi, quello che frena sono poi gli egoismi nazionali. Noi abbiamo da una parte l'Italia, amico tradizionale della Turchia, ma anche di Israele, dico non soltanto dell'attuale governo, ma anche con il governo Prodi nei confronti della Turchia c'è stata sempre massima attenzione. E dall'altra abbiamo la Francia invece che per esempio non è favorevole all'ingresso della Turchia nell'Unione Europea. Questi sono dati oggettivi, queste sono situazioni strategiche e politiche di cui bisogna tener conto, però io credo che costruire delle aggregazioni di questa portata è come costruire una casa, c'è bisogno di costruirla mattone su mattone. Intanto per esempio la Croazia, io penso che avendo anche da ultimo seguito tutti i capitoli che stanno andando avanti velocemente, cioè i capitoli di controllo, non so se sono 30 o 35 nel caso della Croazia, di valutazione e di analisi, e ritengo che la Croazia farà presto parte dell'Unione Europea. La situazione della Turchia è diversa. Allora, io ribadisco che la ricetta giusta è quella sicuramente di mettere da parte gli egoismi nazionali, le mire, e soprattutto se si vuole una politica di pace, una politica di sviluppo del Mediterraneo, bisogna rilanciare l'idea che alcune nazioni facciano da ponte tra culture e tradizioni, mettendo sullo stesso livello sicuramente Spagna, Italia, Francia, e che si operi effettivamente con uno spirito costruttivo, insomma. Ora, questo può sembrare un enunciato, possono sembrare belle parole, può sembrare una cosa molto teorica, però io credo che, come dicevo prima, con pazienza e costruendo la casa mattone su mattone si possa arrivare a realizzare anche questo obiettivo. Intanto si deve registrare una ripresa dinamica di tutti i discorsi sull'Unione Mediterranea. Anche il ministro Frattini nella sua recente visita a Tel Aviv ha parlato dell'Unione Mediterranea e ha sostenuto l'idea che questa unione possa aiutare direttamente e indirettamente il processo di pace e stabilizzare la situazione medio orientale, soprattutto se si riesce a far restare allo stesso tavolo siriani e israeliani. Allora, la mia idea è che sicuramente non è realizzabile sui tempi brevi, che c'è bisogno di molto lavoro diplomatico, ma lo vedo quasi come un passaggio ineluttabile se si guarda sul lungo periodo. Non riesco a capire come si possa risolvere problemi dei cambiamenti climatici, dello stesso inquinamento del mare Mediterraneo, dei trasporti. L'Italia può avere quantomeno 15 siti da cui possono partire le merci sempre via mare, diciamo dal sud dell'Italia verso il nord dell'Europa, verso la Spagna, verso la Francia, e quella più al centro del Mediterraneo da questo punto di vista e come porta verso l'Oriente. Allora, in una prospettiva di pace e per affrontare queste sfide enormi, cioè io l'altro giorno veramente mi è venuto da sorridere quando ho visto il risultato del G8 in cui si dice che nel 2050 si dimezzerà l'emissione di anidride carbonica. Beh, insomma, credo che si debba assolutamente accelerare, perché il cambiamento climatico, le siccità non sono invenzioni degli scienziati o della scienza, io credo che sono fatti reali, documentati e comprovati, e che quindi soltanto unendo energie, capacità e risorse economiche evidentemente di una vasta area geografica si possa poi affrontare situazioni che nel caso dell'Africa sono veramente drammatiche e spesso fanno pensare a quasi a un processo irreversibile.
Una domanda per tutte e due. Quando si parla dei processi nel Mediterraneo non si considerano paesi come la Grecia, per esempio, e gli altri paesi balcanici. È come se i Balcani non facessero parte del Mediterraneo. Inoltre, se nel Nord Africa il ruolo della Francia e della Gran Bretagna, ma anche della Spagna, insomma, è molto importante, nei Balcani spetterebbe per certi versi all'Italia muoversi e fare una politica di coordinamento. Solo che la politica estera italiana ha sofferto un po' questo ruolo negli ultimi tempi. Che ne pensate?
Purtroppo l'Italia ha avuto sempre in passato grandi possibilità, ma dobbiamo riconoscere che se le è sempre giocate molto 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 male. Con l'Etiopia, l'Eritrea e la Libia ce la siamo giocati malissimo, abbiamo perso ogni ruolo di influenza sia sul Corno d'Africa sia sulla la nostra ex tripolitana e cirenaica, ma non solo. E purtroppo l'Italia ha in certi momenti ritrovato un ruolo importante, sembrava essere. È il caso della presenza italiana in Libano, per esempio. Abbiamo dei sussulti in cui sembriamo ritrovare un ruolo, però in realtà questo si perde in una vera assenza di ruolo strategico su decisioni anche strategiche. I francesi sono praticamente gli unici che possono ritrovare un ruolo importante nel Mediterraneo, e sono gli unici ad avere sia l'esperienza, sia la conoscenza, sia la capacità carismatica di trascinare praticamente anche gli altri attori mediterranei in un progetto comune, ma possono anche non riuscirci. Barcellona è lì a provarlo e a dimostrarlo. La cartellina vuota, d'altronde, dimostra ancora che non è detto che arrivino a un successo. Ma se c'è qualcuno che oggi tra il Sinai e il Marocco può riuscire a trascinare tutta la struttura verso il nord, quelli sono loro. Da qui a riuscirci però sul serio, chiaramente ce ne passa.
Io intanto vorrei fare una considerazione preliminare. In Italia la politica estera è sempre stata considerata come la sorella minore. Diciamo che negli ultimi 15-20 anni c'è stato un forte risveglio, per merito devo dire anche di Berlusconi, ma anche per grandissimo merito di Romano Prodi, non soltanto come primo ministro ma come commissario UE. Quindi non si tratta di attribuire medaglie o di dare medaglie, ma di dire che effettivamente c'è stato un risveglio della politica estera in Italia. Basti pensare alle numerosissime missioni di pace in cui il nostro paese è impegnato, molto di più della Francia e della Spagna. Però non riusciamo probabilmente a lasciare un'impronta forte, anche perché spesso lo scenario mondiale cambia così rapidamente, per cui per un paese come l'Italia che cerca di utilizzare la diplomazia soprattutto a fini, vorrei dire, di pace, di relazioni, di crescita del nostro paese, di dare al nostro paese un ruolo nel processo di globalizzazione. Evidentemente non è sempre facile, non è semplice, soprattutto perché abbiamo un gap rispetto a paesi come Gran Bretagna, Francia, forse anche la Germania, che risale a un periodo storico anche lontano, se vogliamo. E però abbiamo veramente recuperato moltissimo. Guardi che c'è tanta Italia nel mondo, non soltanto in termini di organizzazione, di solidarietà. Da questo punto di vista devo sottolineare con rammarico e con amarezza la manovra del governo in questi ultimi decreti legge, che praticamente riporta indietro la cooperazione e lo sviluppo di molto. Perché dico questo? Non per il solito pietismo o buonismo, che tra l'altro sono anche valori che condivido, quello della solidarietà internazionale, quello dell'aiuto, non soltanto per avere un ruolo, ma lo dico perché la cooperazione allo sviluppo oggi è uno degli strumenti fondamentali delle politiche estere. Per un paese come l'Italia, che sicuramente non vuole investire negli arsenali di guerra, per fortuna, allora la cooperazione allo sviluppo diventa veramente uno strumento molto forte di politica estera. Nei Balcani noi possiamo svolgere un ruolo, anche il nostro sistema paese, devo dire che ha un successo, ha un richiamo forte, non soltanto in Croazia, ma anche a Bratislava, anche in Ungheria, forse un po' meno nella Serbia per le nostre scelte per quanto riguarda l'indipendenza del Kosovo, ma abbiamo amici sicuramente anche nella Serbia. I Balcani devono essere un nostro forte punto di riferimento, anche perché sui Balcani abbiamo investito moltissimo con lacerazioni anche interne in termini di contributo alla stabilizzazione di quei paesi.
Io ringrazio l'onorevole Franco Narducci, vicepresidente della Commissione Affari Esteri alla Camera dei Deputati, e il professor Giuseppe Betoni, professore di geopolitica presso l'Università Roma 2, che sono intervenuti in questa trasmissione. Auguro agli ascoltatori un buon proseguimento con i programmi di 105 Life, la Radio Vaticana in diretta, e do l'appuntamento per il prossimo lunedì, sempre alle 11:05 con Vicini di Casa, questa Europa che amiamo sopportare.